Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. Shalom lekulechem, salam ilal jamie. Cristo è risorto. Noi ci salutiamo qui in Terra Santa, in generale in Medio Oriente, con il saluto di Cristo risorto, al Messia kam, hakam kam. Cristo è risorto, è veramente risorto. La tavola rotonda di oggi è dedicata a un tema, il titolo che ho scelto è In Terra Santa, dove si aprono le scritture. Abbiamo qui degli ospiti oggi alquanto speciali perché vivono tutti qui a Gerusalemme e siamo riuniti qui a Betania, nella Domus Betanie che sta appunto a Gerusalemme. E non a caso siamo proprio in una tavola rotonda, quindi oggi abbiamo proprio degli ospiti di eccezione che vivono proprio qui, sono tutti sacerdoti e stanno studiando la licenza vuol dire uno studio di specializzazione in Sacra Scrittura e hanno la grazia di vivere qui vari anni studiando, approfondendo la Sacra Scrittura, la Parola di Dio qui a Gerusalemme, visitando tutti i luoghi santi, i luoghi archeologici, quindi veramente andando alle sorgenti della fede in Terra Santa. Però prima di cominciare è doveroso, penso anche con i nostri ospiti, fare un ricordo speciale del nostro amato Papa Francesco che è andato in cielo e che, come pensiamo e speriamo, ecco, sta intercedendo in questo momento per tutta la Chiesa. Anche vorremmo fare qui da Gerusalemme i nostri più sentiti auguri al pontefice neoeletto Leone XIV. Ecco, io ho avuto la grazia di poterlo salutare quando è stato creato cardinale, così si dice quando fanno un cardinale, si dice è stato creato cardinale da Papa Francesco, perché mi sono recato lì specialmente per Monsignor Pizzaballa, il nostro patriarca latino di Gerusalemme, quando è stato creato cardinale. Vorrei raccontarvi, diciamo, un breve aneddoto, perché quando si va a fare gli auguri ai cardinali, ovviamente in Vaticano si trovano tutti in una grande sala e ovviamente si fa la fila per andare a salutare, a fare gli auguri al neo cardinale. E quando, dopo che abbiamo fatto gli auguri a Monsignor Pier Battista Pizzaballa, appunto patriarca latino di Gerusalemme, abbiamo notato un cardinale che, diciamo, non aveva così una fila così lunga come tutti gli altri. E allora ci siamo detti, andiamo a fargli gli auguri, chissà, forse sarà il prossimo Papa, ma anche perché, diciamo, non ci ha fatto un po' tenerezza perché non aveva una fila lunga come gli altri e perché appunto è stato tanti anni un missionario ed è proprio l'attuale Papa Leone XIV. E quindi, diciamo così, questo piccolo aneddoto l'ho voluto raccontare perché penso che quello che diremo sarà anche in tema con ciò che ha detto, che ricorderemo anche, diciamo, nella puntata di oggi, nelle sue prime omelie o i suoi primi discorsi. E in particolare oggi è proprio la quarta domenica di Pasqua, che è la domenica del Buon Pastore, che è un giorno dedicato alle vocazioni e proprio il Santo Padre, appena eletto, ha voluto proprio non solo invitarci a pregare per le vocazioni, ma anche proprio ha detto non abbiate paura ai giovani di seguire Cristo. Seguire Cristo infatti è una cosa stupenda, diciamo è anche il più grande divertimento che c'è nella vita, cioè nel senso che è come vincere alla lotteria, questo vale per ogni cristiano, però anche per una vocazione, sia la vita consacrata, per quanto riguarda ovviamente le sorelle, però anche per quanto riguarda i fratelli, ecco, alla vita consacrata religiosa, ma anche al sacerdozio, al presbiterato. Per cui vorrei proprio cominciare perché questa puntata è dedicata alla bellezza, la bellezza di studiare, scrutare la scrittura, approfondirla in loco, cioè nei luoghi santi, in Terra Santa, che è una grazia, un'opportunità unica. Però prima di questo anche chiederemo ai nostri ospiti una parola, proprio perché è la quarta domenica del Buon Pastore, riguardo alla loro vocazione personale, perché anche è bello, no, sentire, ecco, un'esperienza viva proprio in questa quarta domenica del Buon Pastore. Quindi vado subito a presentare gli ospiti di oggi, che sono Don Matteo Alvarez Serna, che è colombiano, originario di una città che si chiama Medellín. ma è stato formato nel seminario Redentoris Mater di Galilea, per cui è un sacerdote diocesano e missionario però della diocesi del Patriarcato Latino di Gerusalemme, ed è stato viceparroco in Giordania e ora è proprio studente di licenza allo Studium Biblicum Franciscanum. Abbiamo dedicato una puntata intera al centenario di questo istituto molto importante in tutto il mondo, perché ci sono solamente 3 facoltà di Sacra Scrittura, facoltà pontificie di Sacra Scrittura al mondo, che sono il Pontificio Istituto Biblico di Roma, lo Studium Biblicum Franciscano di Gerusalemme e l'École Biblique et Archéologique Française a Gerusalemme. Il secondo ospite si chiama Miguel Ángel Barrientos Blanco e viene da Costa Rica, è della diocesi di San José, anche lui formato a Redentoris Mater di San José in Costa Rica, e lui è stato viceparroco in 3 parrocchie e poi, come Don Matteo, è stato inviato dal suo vescovo a studiare anche lui Sacra Scrittura a Gerusalemme. Il terzo ospite è Rodrigo Lacerda Correa, che è brasiliano della diocesi di Goiânia, che è una città al centro del Brasile, e prima di appunto anche lui essere inviato dal suo ordinario, dal suo vescovo, a studiare Sacra Scrittura a Gerusalemme, è stato formatore nel seminario, poi responsabile della pastorale vocazionale, quindi anche, diciamo, siamo in tema, e poi anche cappellano di una scuola, e ora anche lui si trova a Gerusalemme, lui vive proprio dai francescani allo Studium Biblicum Franciscanum. Quindi, anche perché non ho tanta voce purtroppo oggi, perché anche ho guidato un pellegrinaggio a Cipro in Turchia di vari giorni, quindi ho perso un po' la voce, meglio, perché così lascio la parola il più possibile ai nostri ospiti. E vorrei subito chiedere a Don Matteo, ecco, tu sei colombiano, ma hai sentito questa chiamata, no? Al sacerdozio, e in particolare sei stato inviato, però anche tu hai accettato, no? In tutta libertà, di essere incardinato in questa chiesa locale nel Patriarcato Latino di Gerusalemme. Allora, dopo ti faremo anche altre domande su questo, cosa significa per te anche vivere la tua missione, il tuo ministero sacerdotale qui in Terra Santa, però ecco, ci piacerebbe sentire così brevemente come è nata la tua vocazione e com'è che oggi, nel mondo di oggi, cioè hai sentito questa chiamata, come il Signore ti ha detto, ecco, come ha detto agli Apostoli, tu seguimi.
Buonasera a tutti, anzitutto voglio ringraziare a Padre Francesco per questo invito. Ora, lui non l'ha detto, però per me è molto importante la sua presenza qua, perché lui è stato il mio rettore quando sono stato in seminario, quando lui era ancora rettore del seminario Redentoris Mater della Galilea, quindi è stato lui a portare avanti la mia formazione, quindi per me è un'occasione molto grata poter condividere questi momenti con lui. Bene, la mia vocazione è nata in un momento di grande crisi per la mia vita in generale, era un momento in cui avevo perso la fede, anche se ero ancora molto giovane, però avevo delle ferite profonde, soprattutto per alcune crisi che sono state vissute nella mia famiglia, difficoltà tra i miei genitori, loro tra di loro, poi anche io con loro molte difficoltà, questo ha causato delle ferite che a un certo punto mi hanno portato a lasciare la Chiesa, no? Il demonio si è servito di questo e mi ha portato un po' a avere un po' di dipendenze di droghe, tanti problemi anche con l'alcol, molte difficoltà nella mia vita. E in mezzo a questa situazione è apparsa un'occasione per me che è stata la mia salvezza, no? Quello che mi tiene finora qua, è stata un'opportunità di venire in Terra Santa. Certo, certamente già prima di venire qua c'erano stati dei momenti molto importanti in Colombia che mi hanno portato anche ad arrivare a Terra Santa, però quel periodo lì, che è stato un periodo per me miracoloso, perché finora mi chiedo come mai io ho accettato di venire in Terra Santa, perché io ero lontano dalla Chiesa, è vero che avevo questo desiderio di magari viaggiare, conoscere il mondo, però non mi sarei mai immaginato di venire proprio qua. Ed ecco che in quel momento lì io sono venuto a un posto qua che si chiama la Domus Galilea, ho solo fatto un tempo di volontariato in cui era un ritmo di servizio ai pellegrini ma anche un ritmo di preghiera molto forte, E pian piano lì ho iniziato a vedere come questa parola, anche il contatto con i luoghi santi, vedere come questa parola si incarnava davanti a me, come anche vedere la storia di questi posti, pian piano ho iniziato a sentire che il mio cuore si addolciva di nuovo, anche perché i miei genitori hanno voluto trasmettere la fede quando io ero piccolo, che poi io magari ho rinnegato questo, però quello che loro avevano seminato era rimasto lì. E lo avevo perso nel mondo, si era inaridito questo seme, però risentendo la parola, essendo in contatto di nuovo con la preghiera, questo ha riavvivato dentro di me questo fuoco, possiamo dire in certo senso, e questo mi ha portato a un certo momento di chiedere di fare un'esperienza di seminario senza capire neanche bene cosa significasse questo per me, perché la verità non è che ho chiesto di fare questa esperienza pensando al presbiterato, però vedo che si apriva una porta davanti a me e sono stato incuriosito, e poi pian piano il Signore anno dopo anno ha confermato questa chiamata, no? Però vedo che è stato un po' quel momento lì, vedere che soprattutto il Signore mi ha mostrato che davanti a tutti i miei peccati e le mie infedeltà Lui non mi giudicava, non mi ha mai giudicato, mi amava profondamente così come ero, e questo amore è stato quello che ha cambiato la mia vita, e io volevo condividere questa esperienza bella con gli altri. Io ho visto che nel mio caso concreto la forma di condividerlo era per mezzo del presbiterato, ed ecco un po' così è nata la mia vocazione.
Bene, grazie tante Don Matteo, o come diciamo qui in arabo Abuna Matteo, così si chiamano i sacerdoti. Grazie per questa tua testimonianza. Adesso passiamo al secondo ospite, a Don Rodrigo Lacerda Correa, che come ho detto è brasiliano della diocesi di Goiânia, e ti vogliamo anche chiedere, no? Prima parlavamo un pochino, perché io non conoscevo bene la storia della tua vocazione a differenza di quella di Matteo, e mi hai detto che hai sentito la vocazione anche abbastanza presto, no? A differenza di Matteo, cioè è bello vedere come le nostre vite poi sono molto diverse, cioè anche nelle vite dei santi, no? Ovviamente fatta la dovuta differenza, però sono tutte diverse, e il Signore chiama a qualsiasi momento, ecco, e quindi vorremmo sentire anche da te, no? Come un giovane così del centro del Brasile, il Signore lo sceglie ecco, per poter fare questo ministero sacerdotale, che è un servizio di cui c'è tanto bisogno, penso, in Brasile e poi un po' ormai in tutte le parti del mondo. Grazie, se ci puoi raccontare.
Buona serata a tutti, anche ringrazio Don Voltaggio per questo invito, ringrazio a tutti chi ci ascoltano in questa serata. Bene, come Don Voltaggio ha detto, io sono brasiliano, del centro del Brasile, una città che si chiama Goiânia, 200 chilometri a sud-ovest di Brasília, e veramente io ho sentito, ho ascoltato la chiamata di Dio molto presto, almeno relativamente ai miei compagni di seminario, per esempio. La mia storia è cominciata un po' con una confusione fra le religioni. La mia mamma è cattolica e si è sposata col mio padre, ma mio padre ha una famiglia di maggioranza protestante. La mia mamma è andata a abitare vicina, era praticamente nello stesso posto dove la mia nonna abitava, e lì il rapporto fra la mia nonna e la mia mamma con le religioni ha causato un po' di confusione nella nostra famiglia, e per questo la mia mamma ha scelto un po' di non decidere la nostra religione. Quindi noi siamo, io ho due sorelle più piccole di me 6 anni, sono gemelli, noi siamo educati senza un rapporto, anche se mia mamma ti educava, ti raccontava le storie della Bibbia, non era molto in chiesa, diciamo così. Quindi in questo contesto, ma io sentivo un desiderio di cercare Dio, e cercavo Dio in posti diversi. In un certo momento la mia mamma ha avuto una crisi, aveva un problema di salute, è arrivato alcuni protestanti nella nostra casa E la mia mamma ha cominciato a fare un cammino con loro e ha comprato per me una Bibbia illustrata. Lì è cominciato il mio cammino con la Bibbia. Quindi con quella Bibbia, che io leggevo molto, mi ricordo anche oggi tutte le immagini di quel libro, specialmente le immagini del libro sono fissate nella mia memoria, io ho cominciato a volere cercare più Dio e andavo nei culti protestanti con una vicina e la mia mamma, quando siamo cambiati di casa, no? Siamo spostati, abbiamo comprato una casa che era molto vicina a una chiesa e ho cominciato ad andare anche alle messe, alcune volte con la mia mamma, alcune volte da solo. In un certo momento io non mi identificavo con i culti che andavo con questa vicina, i culti protestanti, ma nella chiesa mi sentivo meglio, mi sentivo chiamato, fino a un certo momento che sono andato a una prima eucaristia di alcuni bambini e ho detto alla mia mamma: voglio fare catechesi. Lì è cominciato il mio cammino, sia un po' più profondamente cristiano, e anche cristiano con molto rapporto con la Bibbia, perché io non accettavo che la mia famiglia dicesse che i cattolici non conoscevano la Bibbia, quindi io leggevo la Bibbia da quel tempo e ho cominciato a fare corsi. Mi ricordo una volta un seminarista è andato a fare una pastorale nella mia parrocchia, come succede sempre, molte volte i seminaristi parlano di quello che studiano. Lui ha fatto un corso su Apocalisse. Io ero lì, adolescente, ho cominciato a fare questo corso di Apocalisse, lui ha visto che io desideravo molto sapere più e mi ha chiamato a fare parte dei Chierichetti, che lui stava cominciando nella comunità. Non era la parrocchia, ma era una cappella della parrocchia, non era la cappella principale. E lì, va bene, tutta questa cosa, ho conosciuto il catechismo della Chiesa, che mi ha fatto capire che la Bibbia, quando ragionata, no, per la tradizione, aveva una ragione, si poteva vedere le verità della fede, quello ogni volta di più mi ha attirato alle cose di Dio. In un certo momento, naturalmente, ho detto a questo seminarista: io penso che voglio essere prete. Quindi questo processo, ho fatto una sintesi, magari un anno, due anni, ma lì, ma ero molto bambino, 12 anni già, mi ricordo la mia mamma ha detto: ah, io volevo avere una moto, dopo volevo essere medico, adesso voglio essere prete, fra un anno cambierà idea. Ma quello desiderio è rimasto, ho continuato il mio cammino nella parrocchia, ho fatto molte cose, fino a 17 anni, quando ho finito gli studi che erano necessari, sono entrato nel seminario e oggi sono qua.
Benissimo, grazie Don Rodrigo per la tua testimonianza. A parte la cosa più importante, che è la chiamata di Dio, però mi hanno colpito due cose della tua esperienza. Innanzitutto questo legame già con la parola di Dio, con la Bibbia, no? Perché dopo ora Dio ti ha chiamato a venire a studiare qui la Bibbia a Gerusalemme e poi ne parleremo. E poi tu l'hai detto un po' tra le righe, però io lo esplicito, cioè, e questo lo dico anche agli ascoltatori, è un po' triste certe volte vedere che i protestanti conoscono benissimo la Bibbia, alcuni, non tutti, però i protestanti, e tante volte noi cattolici non, e questo anche lo vediamo qua, per esempio qui a Gerusalemme o in Terra Santa, no? Tante volte i musulmani li vediamo sempre leggere il Corano, recitare a memoria il Corano, gli ebrei stare sempre, li vediamo in treno quando camminano con la Torah, cioè con la parola di Dio. E tante volte, quindi, questo veramente è un invito, perché il Concilio Vaticano II ha rimesso al centro la parola di Dio, la Bibbia. Certo che poi viene sigillata, attualizzata con i sacramenti, però ecco, questo, e per questo anche siamo qui, no? Stiamo facendo questa tavola rotonda proprio perché tutti noi siamo studiosi di Sacra Scrittura. Bene, adesso passiamo al terzo ospite, che è Miguel Ángel Barrientos Blanco, che anche si trova qui da vari anni a Gerusalemme, del Costa Rica, e vogliamo anche sentire una parola da lui su riguardo a come è nata la sua vocazione al sacerdozio.
Bene, un saluto a tutti quelli che ci ascoltano. E riguardo a questo sempre c'è una domanda che tante volte mi fanno, che a me mi fa entrare un po' in crisi, perché ci sono tante persone che mi chiedono: ma qual è stato il momento nel quale hai visto la chiamata o hai ricevuto la chiamata? Questo mi fa entrare in crisi perché sì, io non è che ho avuto un momento specifico, ma di dire è questo il momento, non è che lo posso nominare e dire è stato qua o è stato là, se no io penso che è anche stato come una storia che ha fatto il Signore attraverso tantissimi momenti fin da piccolo. Io sono nato in un paese piccolo in Costa Rica, già Costa Rica in sé piccolo, piccolissimo, paese in Centro America, e già, dopo dentro Costa Rica in un paese piccolo, allora sì, immaginate che era una cosa veramente molto familiare, diciamo così. E i miei genitori sempre da piccoli, noi siamo quattro fratelli in casa, sempre ci hanno trasmesso la fede, sempre, costantemente. Poi io ho un zio che è presbitero, che è sacerdote, anche lui un fratello di mia mamma, e allora sempre avevamo come questa figura, diciamo il sacerdote non era una figura strana per noi, era una figura anche molto familiare, perché sempre era presente in tutto. Quando noi facevamo la festa della mamma, prima c'era la messa che presiedeva mio zio, e dopo la festa, o quando facevamo il Natale, lo stesso, sempre, cioè sempre questa figura un po' come che anche ha marcato la vita della famiglia, e per cui anche per me era una figura familiare, normale, non lo vedevo come qualcosa strano, tutto il contrario. E anche una figura che era come un punto di riferimento, io vedevo lui e mi facevo tante domande quando lo vedevo lui, di cose, poi mai gli ho chiesto niente, però io mi facevo tante domande. Poi anche il padrino di battesimo di mio padre, sia del battesimo che sia della cresima, che sono presbiteri, che erano molto vicini a lui, poi uno è diventato vescovo, cioè erano queste figure che stavano sempre nella vita della famiglia, era una parte della vita. Per cui anche in qualche modo, sin da piccolo, penso che c'erano come queste domande e questo sentimento di dire è una possibilità, è una porta aperta nella mia vita, perché no? Dopo, quando avevo 15 anni, io sono entrato, ho fatto le catechesi del cammino neocatecumenale, e lì anche si è aperto come un tempo di discernimento per la mia vita, soprattutto di sperimentare l'amore di Dio. Per me è stata una scoperta bellissima, la bellezza del sacramento della riconciliazione dentro della vita della comunità, e questo a me mi ha illuminato la vita, le ha dato anche un senso di sperimentare l'amore di Dio nella propria storia. E quando c'è questo senso di sperimentare l'amore di Dio, penso che nasce anche un desiderio di condividere questo che si sperimenta. Da lì ho cominciato un lungo anche processo di discernimento, nel quale fra una crisi e vedere che il Signore mi chiamava, perché sempre avevo questa crisi, che vedevo che forse il Signore mi chiamava, però anche vedevo che non avevo come le forze per dire un sì totale, o per buttarmi e andare in seminario, per fare una rinuncia seria anche nella mia vita. Allora era come che il Signore chi chiamava, però io che sempre mettevo delle scuse, dei motivi per cui non mi dovevo chiamare. Allora è stato anche un processo lungo di discernimento, nel quale anche penso che l'amore del Signore è quello che più mi ha attirato. Poi sono entrato in seminario e quello che ho sperimentato da quando ho entrato in seminario, che il Signore ha fatto della mia vita un'avventura bellissima. Cioè più di una rinuncia, o più di pensare in qualcosa che è come, non so, ah, tu che sei entrato in seminario e hai rinunciato a una cosa. No, no, anzi tutto il contrario, il Signore ha fatto una vita bellissima, di conoscere posti, gente che mai avrei conosciuto, mai avrei pensato di conoscere, un'avventura anche inaspettata. Anzi, le ha dato come più vita, diciamo così, alla mia vita. Per questo anche penso che sì, che il Signore è stato buono più di altro, che è stato Lui che ha portato avanti la mia storia e oggi siamo qua.
Bene, grazie tante, Don Miguel. E non lo so, noi siamo qua intorno a una tavola rotonda, quindi ci stiamo guardando. A me quello che mi colpiva, mentre guardavo, che sono tutti giovani questi sacerdoti, no? E mi colpiva la luce, cioè sinceramente, no? Non è che lo dico perché, però la gioia con cui parlavano. Questo è molto importante perché, come diceva ora Don Miguel, Gesù Cristo non è venuto a toglierci delle cose o prima di tutto a rinunciare, ma veramente, come lui diceva, a darci una pienezza di vita. Poi certo abbiamo anche momenti difficili anche noi, però, e questo vale per tutte le vocazioni, attenzione, abbiamo ascoltato dei sacerdoti, ma questo vale per tutte le vocazioni, anche per l'essere cristiano soprattutto. E abbiamo ascoltato come Dio veramente è paziente ai suoi tempi, è misericordioso. Ci sono dei momenti in cui non riusciamo a buttarci nel Signore, però Dio ci aspetta, anche ci dà una grazia, anche noi certo la dobbiamo accogliere, ma ecco, ci dà una grazia anche al momento opportuno e ci vuole veramente riempire di tesori, di gioie. E di questi tesori anche che sono in Cristo e della Chiesa parleremo nella seconda parte, dopo la pausa musicale. Ecco perché ora entreremo più, come si dice in latino, in media stress, cioè nell'argomento di questa tavola rotonda, cosa significa studiare e scrutare le scritture in Terra Santa, approfondirle e come queste scritture in modo particolare si aprono nei luoghi in cui sono avvenuti gli eventi di salvezza in essa descritti. Ecco, allora ora facciamo una breve pausa musicale, grazie. Allora, passiamo così alla seconda parte di questa tavola rotonda, che è intitolata In Terra Santa, dove si aprono le scritture. Abbiamo con noi dei giovani sacerdoti che stanno studiando la licenza in Sacra Scrittura qui a Gerusalemme, allo Studium Biblicum Franciscanum, di cui abbiamo celebrato i 100 anni. La licenza vuol dire praticamente una seconda laurea, cioè una laurea in specializzazione. E come ho detto nella prima parte della tavola rotonda, è una grande grazia studiare la scrittura qui in Terra Santa. Tra l'altro io ho anche l'onore di insegnare allo Studium Biblicum Franciscanum Sacra Scrittura. E devo dire, e questo lo dico diciamo a tutti gli ascoltatori, specialmente ai futuri pellegrini o quelli che potranno un giorno visitare la Terra Santa, che nonostante il dramma della guerra, però diciamo questa tragedia che c'è, che non si può negare, a Gaza è circoscritta, cioè i pellegrini, anche se timidamente, però stanno tornando, la situazione diciamo nei luoghi santi è tranquilla, il nunzio in Terra Santa e anche il patriarca incoraggiano i gruppi di pellegrini a venire. Nel tempo di Pasqua, o meglio nella Settimana Santa, c'erano tanti pellegrini ortodossi e purtroppo pochi pellegrini cattolici, e con questo anche vi incoraggiamo, perché noi viviamo qua, ogni giorno percorriamo le strade di Gerusalemme, e poi se è possibile alla fine voglio proprio che i miei ospiti dicano una parola su questo, perché magari non mi credete, no, scherzo. Allora, E adesso ecco, vorrei fare un giro con i nostri ospiti proprio su questo argomento. Cosa significa per voi studiare la Sacra Scrittura, approfondire la parola di Dio nei luoghi stessi dove è stata proclamata e dove soprattutto sono avvenuti, dove è avvenuta l'irruzione di Dio, perché sempre la rivelazione di Dio è storica. Noi non crediamo a idee, filosofie, miti o solo men che mai a leggi morali, ma a eventi che sono avvenuti veramente in luoghi e tempi concreti e che si attualizzano oggi per noi, cioè non sono storielle, non è un romanzo. Ecco, allora incominciamo con Don Matteo. Cosa significa per te, ecco, questa grazia di poter studiare la Sacra Scrittura a Gerusalemme in generale, perché anche allo Studio Biblicum Franciscanum fate anche delle escursioni nei luoghi santi, nei luoghi archeologici dell'Antico e del Nuovo Testamento. Ecco, ti vogliamo sentire, grazie.
Per me è una grazia enorme. Bene, anzitutto io sono in Terra Santa già dal 2011, perché la mia formazione per il sacerdozio l'ho fatta anche in Terra Santa, ed è stata per me un'esperienza bellissima. Io davanti al lago di Galilea, io ho avuto questo grande onore che proprio nel posto dove Cristo ha formato i suoi discepoli ho ricevuto anche questa formazione al sacerdozio, cioè sul Monte delle Beatitudini. E questo per me è stata un'esperienza bellissima fin dall'inizio, una cosa che poi, che andò a tanti pellegrini, a tante persone, ho visto che è stata un'esperienza comune, che io appena arrivato in Terra Santa mi sono sentito subito a casa, senza capire tanto perché, ma mi sentivo proprio al mio posto. È stata un'esperienza bellissima, infatti uno dei posti più belli per me è il lago di Galilea. Noi al seminario avevamo questa grazia, che proprio davanti a noi avevamo questo lago che è stato di grande consolazione, anche in momenti non facili durante la formazione, dove ci sono tanti dubbi, però questo lago mi consolava, mi dava una pace interiore, mi immaginavo Cristo camminando lì su quelle acque, passando da questi monti, e questo mi ispirava, mi incoraggiava ad andare avanti. E quindi, avendo già questo antico contatto con la Terra Santa fin dai momenti del seminario, per me era tipo un sogno un giorno studiare Sacra Scrittura. Avevo questo desiderio che il Signore mi ha concesso miracolosamente, no? Io dopo un servizio in parrocchia in Giordania, perché la Giordania è sempre parte del Patriarcato Latino di Gerusalemme, la mia diocesi, il Patriarca Pier Battista mi ha dato questa possibilità di andare a studiare proprio dai francescani, a cui sono molto molto grato, perché fanno un lavoro, un'opera meravigliosa qua, sia per custodire i luoghi santi che anche lì allo studium per la Sacra Scrittura. Per me è una grazia enorme, perché tante cose che avevo sentito, che avevo visto, approfondirle da un punto di vista storico, vedere la solidità di queste tradizioni che sono state trasmesse ininterrottamente dai cristiani, anche da un punto di vista scientifico, per me è un'occasione speciale, perché veramente tante cose si concretizzano, no? Non è più uno studio astratto della scrittura, che la scrittura, parola di Dio, parla a tutti gli uomini in tutti i tempi senza dubbio, non è che non si può essere cristiano se non si è venuto mai in Terra Santa. Però l'arricchimento che c'ha è l'avere in questo contatto con questi posti, anche fare lezione sui posti stessi, è bellissimo quando magari un professore ti racconta un po' com'è andata la storia del Santo Sepolcro, come siamo arrivati a quest'oggi, cosa è successo nel Giordano, dove ci sono stati i cristiani, commemoravano il battesimo di Cristo, i pellegrini che lasciavano i racconti venendo in questi luoghi, e come questo ci ha aiutato oggi per conservare la localizzazione di questi posti, certi posti della storia della salvezza. Questo per me è una grazia che non apprezzo, veramente non apprezzo, perché veramente anche un'occasione lì pregare, cioè si mescola molto bene così lo studio con la preghiera, che per me è bellissimo, no? Secondo me la cosa più importante di studiare Sacra Scrittura è che questo possa aiutarci ad amare di più a Cristo. È veramente un po', è stata, io soltanto da un anno che sto facendo questo studio dell'approfondimento per la licenza, però è stata un po' la mia esperienza, che veramente queste cose mi aiutano tanto, proprio da cristiano. Poi anche questo dà frutto anche nel mio ministero, però come cristiano io lo vedo come una grande ricchezza, il contatto con la Terra Santa, vedere certi posti, capire certe dinamiche, anche nel contatto con la cultura araba. Io ho stato formato qua, parlo l'arabo, sono stato in parrocchie arabe, e devo dire che il contatto con il mondo arabo mi ha fatto capire tante cose del Vangelo, perché certe tradizioni, certe forme di comportarsi, anche dell'aspetto sociale, della vita quotidiana, sono ancora molto legate alla vita quotidiana di questa terra. Quindi per me tutte queste sono ricchezze che non ho parole per descrivere l'importanza di essere in contatto con questa terra. Veramente per me è un'occasione unica da consigliare a tutti, perché è veramente un'opportunità molto preziosa.
Bene, grazie tante. E questi sacerdoti anche nello Studium Biblico Franciscanum, oltre che nei luoghi santi, hanno una formazione molto seria nella filologia. Cioè, che cos'è la filologia? Cioè, nelle lingue bibliche, soprattutto, ma non solo, però soprattutto ebraico, aramaico e greco. È un lavoro duro, poveretti, certe volte tutti noi che abbiamo studiato la scrittura abbiamo dovuto soffrire, perché però sono studi importantissimi per la Chiesa, cioè è come la chimica, diciamo così, la chimica, gli elementi chimici con cui è formata la parola di Dio, in cui Dio si è rivelato. Pensate che Santa Teresa di Lisieux ha scritto, dottore della Chiesa, ha scritto: se io fossi stata sacerdote avrei voluto conoscere il linguaggio, le lingue, anzi lei dice proprio l'ebraico e il greco, per poter conoscere il linguaggio umano in cui Dio si è rivelato. Quindi insomma è importante anche che nella Chiesa, perché poi un grande rinnovamento, per esempio nel Concilio Vaticano II, è venuto dallo studio della lingua, dallo studio, ecco, non solo della parola di Dio ma anche della liturgia. Ecco, adesso sentiamo Don Rodrigo, che tra l'altro anche vorremmo da te sentire una parola, perché tu vivi con i francescani allo Studium Biblico Franciscanum, che come già anticipato Matteo stanno facendo ormai dal 1217, la prima presenza francescana, una immensa missione qua in Terra Santa. Però anche volevo che ci dicessi una parola, perché tu vivi insieme a altri studenti, ai professori, quindi diciamo anche hai come una marcia in più, cioè non so se sempre parlate, magari no, così di Bibbia anche o di scienza così, però anche avere questo contatto anche quotidiano con i professori è una grande ricchezza. Ecco, allora se ci puoi dire un po' sulla domanda in generale e poi su questo aspetto in particolare, grazie.
Bene, io dico un po' anche collegando con la mia prima risposta del mio cammino personale, mi ricordo nel giorno che ho detto alla mia mamma che venivo qua a Terra Santa, che la prima reazione di lei è stato piangere di gioia, perché il suo sogno è venire a Gerusalemme, a Israele, a Terra Santa. E dopo si è preoccupata con le altre cose. La prima cosa, lei ha pianto e ha ringraziato. Quindi prima, come cristiano, come esperienza di fede, è una cosa veramente che solo la provvidenza, solo con la provvidenza posso spiegare essere qua, già come cristiano, e dopo anche studiando profondamente, come ha detto Don Voltaggio, la Sacra Scrittura. E per me che cosa significa studiare qui? Io mi ricordo quando studiavo teologia in Brasile, in un certo momento introduzione a Bibbia, il professore faceva con noi una riflessione sulla parola in ebraico che significa parola, davar, nel senso di che noi dividiamo parola, evento, fatto in varie parole, in ebraico no, no? Evento, fatto, parola è una cosa sola. Ma io ho capito questo qui, nel senso che mi sembrava, quando io leggevo in Brasile, meditavo, studiavo la parola di Dio, io immaginavo con le mie categorie la parola di Dio. Quindi sembrava che io stavo più meditando su un testo, sulle parole come parole dette, scritte, ma quando sono venuto qua ho cominciato ad andare ai posti, ma anche vivere. Io penso che questo è molto importante, anche specialmente noi che viviamo in un contesto anche climatico diverso. Io sono del sud della linea dell'equatore, quindi il mio estate è l'inverso di Europa, no? È inimmaginabile per alcuni. Nel Natale in Brasile è caldo, non è freddo. Quindi di stare qua e vedere che indietro alla Sacra Scrittura c'è la vita, c'è eventi concreti, i sentire con le mie mani, con il mio corpo, l'aria, la tempesta di sabbia, la pioggia, il vento, il freddo, il caldo, il deserto, vedere come il deserto, perché noi abbiamo un'immagine del deserto, ma quando arriviamo qua il deserto è diverso, ci sono vari deserti diversi, dipende da dove tu sei, quindi tutte queste realtà per me sono di una ricchezza molto grande per capire in verità quell'evento che è Gesù, quindi questo non sono la persona di Gesù, non sono soltanto una cultura generale di conoscere città, l'architettura, le costruzioni, ma ti fanno entrare in quel mondo nel quale Dio ha scelto di entrare e incarnarsi per salvarci. E conoscendo questo mondo conosciamo anche la grandiosità della nostra salvezza e anche la missione che noi abbiamo qui studiando tutte queste cose di portare alle altre, penso che parleremo anche dopo di questo, quindi di portare con la nostra esperienza per tante persone che sono venute magari qui in fretta o anche persone che mai verranno qua. Quindi io penso molto in questo, anche o sempre faccio foto le cose perché io so che magari per i miei occhi molte persone vedranno la Terra Santa per la mia esperienza, per la mia vita. E concludo rispondendo che cosa è vivere con i professori anche, che è una cosa molto interessante perché io dico, i professori anche alcune volte scherzano con questo, che ci sono i crediti della colazione. Alcune volte noi arriviamo della messa, facciamo la messa presto, e dopo della messa esce una discussione su una questione che è delle letture del giorno della messa, o nel pranzo, magari anche se non parliamo direttamente della Bibbia, questo è l'interessante, no? Qui, che anche se non parliamo direttamente della Bibbia, solo di parlare qualcosa sia del paese, della situazione culturale, questo già ti fa entrare in un mondo che è il mondo della Bibbia. E questo veramente è una cosa che non posso nemmeno espressare in parole. Dico per esempio il posto dove vivo, no? Io vivo nel convento della Flagellazione, che è dentro della città vecchia di Gerusalemme. Io quando esco, alcune volte noi usciamo nell'ultimo piano della nostra casa, abbiamo davanti i Monti degli Olivi. Quindi è anche incredibile pensare questo, no? A piedi 10 minuti sono a Getsemani o a 10 minuti nell'altra direzione sono al Calvario Santo Sepolcro, quindi è un'esperienza che è unica e che soltanto si può vivere qua.
Benissimo, grazie tante Don Rodrigo. Sentiamo anche Don Miguel, che lui tra l'altro è direttore anche di una casa qui proprio a Betania, a qualche centinaio di metri dove ci troviamo, che era diciamo l'antica casa di Santiago, che è di proprietà della Conferenza Episcopale Spagnola e l'ha concessa gratuitamente, e lui oltre che a studiare Sacra Scrittura allo Studium Biblicum Franciscanum anche molte volte porta vari fratelli e sorelle anche ai luoghi santi, facendo una catechesi, scrutando anche nei vari luoghi santi, quindi vogliamo sentire da lui anche questo legame stretto tra parola di Dio e appunto luogo santo.
Io pensavo due cose. La prima è che ha a vedere con il Papa neoeletto, Papa Leone XIV, del quale siamo molto contenti della sua elezione. Il venerdì, quando ha fatto la messa alla Cappella Sistina con i cardinali dopo la sua elezione, quando ha fatto la omilia, nell'omilia lui ha dedicato un piccolo momento a spiegare il luogo di Cesarea di Filippo, che veniva nominata nel Vangelo, e lui ha fatto come una ha creato come una immagine di quello che significava e quello che c'era attorno a Cesarea de Filippo, che soltanto quella immagine che lui ha fatto, come che subito ti fa entrare anche nello spirito del Vangelo. E io penso che un po' quello è quello che noi viviamo qua, studiando in Terra Santa. È come Don Francesco infatti ha chiamato questa puntata Terra Santa, dove si aprono le scritture. E penso che quello che noi viviamo, cioè il Vangelo e tutta la Sacra Scrittura, è pieno di note geografiche dappertutto, costantemente. Poi nei Vangeli che noi sentiamo nella Messa, costantemente anche ci sono indicazioni geografiche che forse come non sappiamo cosa voleva dire l'autore mettendogli una indicazione geografica, come che la trascuriamo e pensiamo che non è importante. Invece tutto ha un senso. E qua giusto quello che ha fatto il Papa venerdì è quello che succede con tutta la Sacra Scrittura, che ti dà un'immagine, ti dà un ambiente, ti dà uno spirito anche di quello che è stato scritto, e per questo anche è molto, molto bello, cioè è veramente vivere incarnatamente la scrittura come un fatto storico che si realizza e che si apre veramente davanti a te la scrittura. Poi la seconda cosa, alcuni giorni fa una persona che è venuta a parlare con me mi ha fatto una domanda che mi ha lasciato un po' così curioso, perché stavamo parlando nella conversazione, mi ha chiesto: ma tu che stai studiando Sacra Scrittura ancora non hai perso la fede? Mi ha chiesto questo. Era una domanda un po' così, però e infatti io, proprio quello che le dicevo, perché diciamo così, la Terra Santa è come un sacramento della fede, e infatti la Sacra Scrittura, penso che pochissime volte, penso che forse una volta c'è una piccola definizione, diciamo così, teorica di che cosa è la fede, che è quella del capitolo undicesimo della lettera agli Ebrei, che dice un po' che cosa è la fede, però più che dare una descrizione teorica della fede, la Sacra Scrittura è piena della storia di fede di tante persone che si sono abbandonate nel Signore. Tutti i patriarchi nell'Antico Testamento, poi i profeti, è tutto come un raccontare la fede lungo tutta la Sacra Scrittura, nella storia concreta delle persone, dei personaggi di cui si racconta la loro vita. E questo è quello anche che capita qua in Terra Santa, che è questo sacramento della fede, perché toccare come anche nella storia personale, quella fede si realizza, si fa storia. Tu pensi, uno può pensare alla storia degli apostoli che andavano con Gesù in Galilea quando erano qua a Gerusalemme, fai il percorso, poi come ricostruire il percorso di quello che loro vivevano, di dove andavano, e allora quello anche diventa vita nella tua vita, nella mia vita personalmente. Che tu dici: ah, questo percorso che io sto facendo forse lo ha fatto Gesù con i discepoli, questo cammino che adesso prendiamo forse qualche volta qua è andato Gesù. Allora è come vivere la fede in un tono personale. Per questo anche mi stupiva quella domanda che mi faceva questa persona, però qua a Terra Santa, precisamente, che è il sacramento della fede, non ha senso questa domanda, perché si vive nella Sacra Scrittura proprio con questo senso della fede, di storia, nelle persone concrete. E questo anche si realizza, penso, in quelli che stiamo studiando qua la Sacra Scrittura.
Bene, grazie. A me piace molto, proprio in linea con quello che dicevi, la definizione che dà Monsignor Pizzaballa, Cardinal Pizzaballa, Patriarca Latino di Gerusalemme, della Terra Santa, perché San Paolo VI la chiamava il quinto Vangelo, invece Monsignor Pizzaballa la chiama l'ottavo sacramento, ovviamente con S minuscola, perché i sette sacramenti sono essenziali per la fede. Ecco, come già ha detto Don Matteo, non è essenziale venire in Terra Santa, perché, lo sappiamo, lo ha detto Cristo, i veri adoratori adoreranno il Padre non nel Monte Garizzini a Gerusalemme, ma i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Però, nonostante questo, e questo sempre è stato, fin dai padri della tradizione della Chiesa, il pellegrinaggio in Terra Santa è molto importante per chi lo può intraprendere, non è essenziale per noi, come nell'ebraismo, nell'Islam sono essenziali i pellegrinaggi, no? Gerusalemme per gli ebrei, la Mecca e Medina per l'Islam, però ecco, è una meraviglia poter veramente conoscere i luoghi santi. Certo, i pellegrini ne conoscono una parte, qui possiamo approfondire sia quelli dell'Antico e del Nuovo Testamento. È così importante che quando San Paolo VI, primo papa della storia, sembra incredibile, dopo Pietro, cioè dopo 1900 anni, a calcare il suolo della Terra Santa, è venuto a Nazareth, ha fatto un'omelia stupenda e che vorrei qua ricordare perché è in consonanza con tutto quello che hanno detto i nostri ospiti. Dice praticamente, qui sta parlando di Nazareth, ma vale anche per la Terra Santa, impariamo il metodo che ci permetterà di conoscere chi è il Cristo, qui scopriamo il bisogno di osservare il quadro del suo soggiorno in mezzo a noi, cioè i luoghi, i tempi, i costumi, il linguaggio, i sacri riti, tutto insomma ciò di cui Gesù si servì per manifestarsi al mondo. Qui tutto ha una voce, tutto ha un significato. E poi dice alla fine, oh quanto, come volentieri vorremmo ritornare fanciulli e metterci a questa umile e sublime scuola di Nazareth. Ecco, quindi questo è anche un invito, lo dico perché è un invito per chi ci ascolta, a non avere paura. Nella storia i pellegrini di Terra Santa in certe epoche hanno corso pericoli enormi, molto più di oggi, diciamo, qua viviamo abbastanza tranquilli, nonostante appunto la tragedia della guerra, anche perché la Terra Santa ha bisogno dei pellegrini, ha bisogno dei cristiani che sono ponte di riconciliazione e di pace. E ancora Papa Leone XIV ha ribadito nelle sue prime parole, siamo chiamati a essere ponti di riconciliazione. Quindi i pellegrini hanno bisogno della Terra Santa e la Terra Santa ha bisogno dei pellegrini. E poi anche forse c'è qualcuno che ci segue, che sentendo gli ha nel desiderio di venire a studiare in Terra Santa, perché ci sono varie possibilità, anche ecco, la Sacra Scrittura. Quindi adesso in questo, diciamo, forse ultimo giro, vediamo, vi vorrei chiedere, ma come vivete il vostro vivere in Terra Santa? Cioè, evidentemente tutti siamo rattristati, e questo anche lo ha detto oggi il Papa nell'Angelus, nel cuore del Papa, nel cuore di ogni cristiano, soffriamo, siamo addolorati per questo conflitto, però nello stesso tempo noi viviamo qui una vita quotidiana in cui ci possiamo muovere, cioè possiamo, ecco, come vivete, cioè state vivendo con tensione qui a Gerusalemme, anche perché fate escursioni ai luoghi santi, un po' diciamo in tutto Israele e Palestina, eccettuati proprio alcuni posti dove non si va, anche dove i pellegrini non vanno, cioè come vivete il vostro stare qua, cioè vivete sereni, cioè incoraggereste la gente a venire, i pellegrini a venire o no? Ecco, facciamo un po' un giro su questa domanda.
Bene, io devo dire che la mia grande tensione in questi giorni sono gli esami in realtà, poi la vita quotidiana in realtà non si sta molto bene, perché come ha detto bene Padre Francesco, questa situazione che insomma fa male al cuore, no? Vedere queste tragedie che stanno succedendo, sono però ristrette a un'area molto specifica e lontana dai posti santi, a me mi fa particolarmente male perché sono parte della mia diocesi e quindi assicuriamo a loro le nostre preghiere. Però oltre a questo l'invito a venire a Terra Santa è aperto, perché in realtà adesso i luoghi santi sono a disposizione di tutti, la maggioranza dei posti, tranne qualcuno un po' secondario magari, ha dovuto chiudere appunto per la mancanza di pellegrini, però in generale ho visto che c'è una grande disposizione ad accogliere i pellegrini e stando qua si sta benissimo, io tutti i giorni vado a scuola, vado a piede, quindi approfitto per fare una passeggiata, poi anche spesso usciamo sia con la scuola che anche a livello personale a visitare qualche posto santo e devo dire che non ho avuto mai nessuna difficoltà, quindi per me è un momento opportuno anche adesso approfittare che siccome alcuni magari non sono tanto incoraggiati a venire adesso, c'è una possibilità di pregare più calmamente nei posti santi, quindi veramente ripeto, no, è una tragedia quello che sta succedendo, preghiamo per loro, però è una zona molto specifica che non influenza nell'itinerario dei pellegrini in generale. Questa è un po' la mia esperienza, anche di qua tante persone che alla casa dove io abito spesso accogliamo dei pellegrini, e ci hanno anche durante questi giorni, e tutti sono contentissimi, non hanno avuto nessuna difficoltà in questo senso.
Sì, infatti, anche se io e Don Matteo qualche volta ci siamo dovuti recare in luoghi un po' più, diciamo, pericolosi, però noi siamo missionari, quindi noi dobbiamo andare anche, come avete sentito, no? Oltre ovviamente che preghiamo per loro, però anche in certi momenti a sostenere i cristiani in certe zone, e soprattutto quando c'era il bombardamento del nord, anche a sostenere i cristiani in certe parti, però non è così per i pellegrini. E poi anche c'è un grande bisogno sia per i palestinesi che per gli israeliani, veramente, ecco, di riaccogliere i pellegrini, perché poi di fatto molti vivono solo di questo. Lo dico perché tante volte in qualcuno che non viene c'è anche una ragione politica, no? Dico, non vado lì perché sono contro questi o gli altri, però si fa il male anche degli altri, cioè di quelli di cui, ora io non entro in questioni politiche, chi è pro questo e pro quello, perché non è l'argomento di questa puntata, però magari per dire, io non vado lì perché sono contro, e poi si fa invece il male dell'altra popolazione che anche vive di turismo, anche i palestinesi di turismo, di pellegrinaggio, per esempio Betlemme, tutti i pellegrini vanno a Betlemme, però ora sono in grande difficoltà. Ecco, quindi tante volte se ci sono ragioni ideologiche è difficile, cioè è importante veramente vedere anche questo nella fede, e anche perché le preghiere dei pellegrini hanno una potenza, e anche la presenza dei pellegrini può calmare alcune cose, e noi ci crediamo veramente a questo. Ecco, sentiamo una parola adesso di Don Rodrigo.
Bene, io ho vissuto prima, dico la verità, nell'inizio di tutta questa situazione, io sono rimasto tenso, perché così è normale, specialmente in una situazione che tu non conosci, che cosa viene dopo, non mai hai vissuto, no? Ma anche, come hanno ripetuto, dico anche vedendo tutta la tragedia, la difficoltà di questo che stiamo vivendo, io dopo ho cominciato a ragionare anche sulle mie realtà che vivevo in Brasile, anche i miei amici cristiani o preti, io ho capito che un problema mio, dico nel senso personale, no? È che alcune volte noi dimentichiamo gli altri pericoli della vita che passiamo ogni giorno. Sempre dicevo anche alla mia famiglia quando parlava con me, che in Brasile ci sono altri pericoli che magari se io ritornavo io potevo, un accidente stradale, essere, non so, rubato, ci sono tante cose anche nei nostri paesi, e alcune volte ci sono altri tipi di violenza che noi dimentichiamo e siamo abituati. Io ho capito anche questo un po', che il problema nostro è un po' che quello che è nuovo o quello che è diverso o alla visione del mondo che abbiamo è un po' moldata per le notizie che vediamo, ma ci sono altre realtà che alcune volte sono più pericolose e che noi viviamo senza rendersi conto. Questo un po' ho capito piano piano, e oggi va bene, vivo il quotidiano, come ha detto Matteo, sono più preoccupato in questo momento, gli esami che si avvicinano, anche se continuiamo a pregare per la pace sempre, come anche il Papa ha detto oggi, chiedendo per la pace, ma la vivenza di quello che della Terra Santa, dei pellegrinaggi, dei posti che andiamo, per me in questo momento è normale, si anda comunemente, alcune volte le persone mi domandavano le cose, ma che io anche dimenticavo la situazione, perché quindi noi viviamo la vita, non è che vediamo qualcosa fuori del normale. Quindi ripeto questo nel senso che veramente io penso che è un atteggiamento anche nostro e anche di fede, come ha detto Don Voltaggio, no? Alcune volte noi dobbiamo fare opzioni, noi facciamo opzioni per altre cose e ne pensiamo su che cosa può succedere o no, ma qui a Terra Santa, che veramente, come dico, la nostra esperienza è una cosa, viviamo normalmente, noi creiamo ostacoli che un po' immaginati per quello che vediamo molte volte nella TV e ci allontaniamo perché nemmeno abbiamo la geografia della Terra Santa in testa quando pensiamo. Quindi io incoraggio, come anche ha fatto il Patriarca, a venire qua per tutte queste esperienze che anche in Terra Santa noi viviamo, e di chi veramente è un'esperienza unica e che noi dobbiamo ritornare per tutti questi motivi, sia per l'esperienza personale ma anche perché, come ha detto Papa Benedetto quando è venuto qua, no? Che la Terra Santa ha bisogno dei cristiani, sia quelli che vivono qua ma anche quelli che vengono qua per essere luce in tutte le situazioni che hanno bisogno di luce.
Bene, grazie tante Don Rodrigo. Sentiamo anche una parola di Don Miguel su come lui vive la situazione attuale, anche quotidiana, perché certe volte è vero che anche devono dare delle notizie, no, la televisione, però spesso sentendo i telegiornali sembra che qui stiamo schivando i proiettili, però diciamo, come ha detto anche Don Rodrigo, molte volte succede una cosa lontano e mettono il titolo Gerusalemme perché il corrispondente viene da Gerusalemme, sembra che qui stiamo schivando proiettili, o anche tutto sommato noi viviamo qui tra ebrei e musulmani. Io vivo, anche alcuni di noi, in un quartiere musulmano e non, cioè, conviviamo tra cristiani, musulmani e ebrei, non abbiamo diciamo né persecuzioni né ci menano per la strada né qualcosa del genere. È chiaro che è un corso, un conflitto, quindi diciamo noi che viviamo qui possiamo respirare una tensione, ma diciamo viviamo e camminiamo tranquilli per strada, salutiamo tutti normalmente, qui poi il saluto in Oriente è molto importante, quindi cerchiamo di salutare tutti. Ecco, allora sentiamo una parola anche di Don Miguel in proposito.
Guarda, io ho da quando sono arrivato, sono già 2 anni e mezzo, e in questi 2 anni e mezzo mai ho smesso di fare vita normale qua stando in Gerusalemme, e anche se sono stati momenti forse puntuali di tensione, penso quando sono stati i famosi attacchi dell'Iran, che sono momenti forse di una tensione un po' alta forse, però anche se è stata la tensione, in quegli attacchi non è successo niente, grazie a Dio. Anche se è stata la tensione, nessuno è stato male, niente, assolutamente è successo niente grave, grazie a Dio. Per cui veramente io in tutto questo tempo, in tutto facciamo vita normale, poi non è che si vede, non so, una Gerusalemme diversa. L'unica cosa diversa a Gerusalemme è che non ci sono pellegrini, e che le danno una vita a Gerusalemme sono precisamente i pellegrini, che è quello che... è quello che gli manca alla Gerusalemme di adesso, diciamo, la vita che gli danno i pellegrini. Veramente i pellegrini qua a Gerusalemme, cioè, sono diventati parte della vita di Gerusalemme, sono importanti non soltanto per la questione del turismo, ma perché la storia di Gerusalemme è proprio toccata dai pellegrinaggi, dalle persone che vengono dall'antichità. Mamma mia, quanti pellegrini famosi antichi che abbiamo testimonianze anche bellissime che avevano questa tradizione, questo desiderio personale di andare a Gerusalemme. Questo è un desiderio dall'antichità e che è diventato anche parte della vita di Gerusalemme, per questo anche sono molto importanti i pellegrini in questo senso, che le danno vita alla città. Però veramente in questo tempo ci sono stati dei momenti, per esempio, che mi ricordo che a me mi riempivano il cellulare, il telefonino, di messaggi, tutto il mondo, tutte le famiglie, tutte che mi scrivevano: ma stai bene? Ti è successo qualcosa? Io mai sono stato male, cioè mi scrivono come se fosse il fine del mondo. Veramente qua a Gerusalemme siamo stati bene sempre, facendo vita normale in tutto, e grazie a Dio anche il Signore ci ha accompagnato sempre, cioè veramente una vita normale. Ci godiamo l'essere qua a Gerusalemme, quella è la verità. più che altro c'è un piacere veramente sfruttare i luoghi santi, approfittare i luoghi santi qua a Gerusalemme. Quando vado a scuola, che normalmente vado camminando, anche passo davanti a alcuni luoghi santi, e soltanto lì quel passare davanti a questi luoghi santi già come che ti aprono la vita, ti danno anche vita nuova sempre i luoghi santi.
Bene, grazie tante, proprio così ci stiamo godendo i luoghi santi, un po' noi perché sono deserti, diciamo, sono molto vuoti, solo che ci dispiace perché, come ha detto Don Miguel, le pietre poi rimangono pietre se non ci sono pietre vive. Certo, sono pietre sante, ma ciò che rende santo Gerusalemme, oltre che ovviamente l'evento santo, è anche, diciamo, la presenza di un popolo santo. E ovviamente ci stiamo godendo i luoghi senza mai dimenticare ciò che si sta vivendo vicino qui, perché siamo ovviamente sempre sentendo le notizie. Tra l'altro abbiamo notizie anche molto più dirette, noi siamo qui del Patriarcato Latino, anche che sta anche aiutando molto la situazione dei cattolici, in generale dei cristiani a Gaza, quindi e dobbiamo dire che preghiamo costantemente anche per questa situazione veramente drammatica che ci preoccupa tanto, ma appunto è molto circoscritta, è proprio questa un po' la tragedia, che è chiusa, è circoscritta. Ecco, adesso io farei un ultimo giro veloce, dopo lasceremo uno spazio ai vostri interventi telefonici o se avete domande anche per i nostri ospiti. Vorrei fare un'ultima domanda brevemente, cioè vi chiedo una ragione sola, cioè non abbiamo preparato tanto queste domande, quindi è un po' così spontanea, ma cioè perché sentendo un po' le notizie dopo che è stato eletto il Papa nella televisione italiana, ho sentito una giornalista, non faccio il nome, che ha detto è importante che la Chiesa guardi al futuro, senza dubbio, per cui andare alle radici non serve, perché quello è passato. Questo lo dico perché alcune volte, certe volte questi studi anche di filologia, della lingua, della profondità della scrittura, cioè di una scienza della scrittura, ma anche delle radici. Per esempio voi anche studiate archeologia, no? Allora dicono quella archeologia non serve per la Chiesa del futuro, non serve per esempio per la Chiesa di Don Rodrigo, che è una Chiesa brasiliana, che è una Chiesa incarnata in una certa realtà lontana da qui. Allora vi chiedo così una ragione per cui questo non è vero, per cui questi studi possano veramente essere importanti anche per il rinnovamento della Chiesa e per il futuro, e anche per essere una parola per le generazioni presenti e future. Don Matteo.
Bene, io direi brevemente, perché la fonte della nostra fede è Cristo stesso, quindi il contatto con queste tradizioni è andare a toccare Cristo, no? Che lo leggo anche alla stare qua in Terra Santa, no? Cristo si è incarnato in una realtà concreta, in una terra concreta. Quindi il contatto con questi posti, il contatto con queste tradizioni tanto antiche, tanto preziose, che hanno alimentato la fede di generazioni e generazioni, che alimentano tuttora questa fede, è fondamentale. Quindi è, secondo me, un po' questo la mia esperienza, anche quando torno in Colombia, che condividere l'esperienza di essere qua in contatto con i luoghi santi, con le tradizioni, con i padri della Chiesa, come questo nutre anche la fede delle persone che trovo in tutto il mondo. Questa sarebbe un po' brevemente la mia risposta.
Esatto, perché la tradizione non è solo il passato o il nostro presente, ma anche il nostro futuro, perché noi abbiamo una tradizione che è viva, per questo noi non siamo ultra tradizionalisti, nel senso fissati in un tradizionalismo, perché è una tradizione viva, è lo Spirito Santo, è Cristo stesso che è anche il nostro passato, presente e futuro, che è lo stesso ieri, oggi e sempre. Questa mi sembra un'ottima ragione. Passiamo a Don Rodrigo.
Io penso, magari non so se sono due motivi, ma uno legato all'altro. Prima mi sembra che è un po' una, no, non voglio ripetere su questo né cristologica, ma antropologia. L'uomo è lo stesso. Io penso che è una cosa che alcune volte pensiamo e che stiamo cambiando, stiamo in un momento di cambiamento, ma anche se tante cose oggi sono nuove, le domande profonde dell'uomo sono le stesse. In queste domande già gli antichi avevano ragionato, pensato e cercato risposte, anche alcune di queste risposte sono parole di Dio, sono la Sacra Scrittura. Dico un esempio, per esempio stiamo studiando siriaco, che è una lingua semitica, e stiamo traducendo un testo su se Dio soffre o non soffre. Questa è una questione che sembra banale, ma non è, perché tutto, anche davanti alla sofferenza umana, che cosa succede con Dio? Quindi queste cose, quindi la tradizione che noi viviamo, che tradizione è passare una cosa avanti, è avanti ma che viene prima, quindi noi dobbiamo avere un piede nel passato, le cose che riceviamo, e un piede nel futuro. Ma non possiamo essere zoppi, no? Dobbiamo guardare il passato senza dimenticare il futuro e anche il contrario. Penso che il nostro ruolo qui è avere questa attenzione importante per il passato, per aiutare a guardare con certezza il cammino vero per il futuro.
Grazie Dante, queste sono altre ragioni veramente importantissime. L'uomo è sempre lo stesso. Questo è fondamentale. E poi quello che hai detto, in altre parole, lo dice San Paolo nella prima Corinzi 15: vi ho trasmesso quello che io ho ricevuto, cioè vi ho trasmesso per il futuro, perché sempre Paolo guarda avanti, quello che io ho ricevuto nel passato, ma se non ho ricevuto, che trasmetto nel futuro? Bene, ascoltiamo ora Don Miguel, vediamo se trova un'altra ragione o ripete.
No, quello che io pensavo è che uno che dimentica la sua storia è come perdere le fondamenta della sua vita, da dove si appoggia per crescere. Se perde le radici, da dove prende la forza per dopo crescere, capire la storia, la vita? Non sono sicuro, mi sembra che era Sant'Agostino che diceva che noi siamo come dei nani sulle spalle di giganti. Non sono sicuro chi lo diceva, mi sembra che è Sant'Agostino. È proprio così, cioè noi abbiamo una storia delle radici, delle fonti, che è proprio quello che ci danno la prospettiva per poter guardare il futuro con speranza. Se no neanche può avere una speranza per il futuro, se non abbiamo visto come abbiamo una storia nella quale l'essere umano anche si è sviluppato, come il Signore ha condotto una storia di salvezza, e se si perdono quelle radici de proprio che sono le fondamenta per parlare di una storia di salvezza, ma neanche possiamo parlare del futuro, non c'è più speranza se non c'è precisamente tutto il progetto di salvezza, tutta la storia di salvezza che il Signore ha fatto. Questo vale anche per la nostra storia personale, cioè proprio la storia che abbiamo vissuto diventa praticamente come la forza per guardare sempre il futuro con speranza, con anche una chiarezza particolare. Lo stesso vale per le nostre radici cristiane.
Bene, un'altra ricchezza, visto che siete stati bravi, siete stati brevi e bravi, quindi, e volevo dire anche, prima di passare ai vostri interventi telefonici, che qui in Terra Santa, oltre che alla ricchezza del contatto con la tradizione ebraica, con il mondo ebraico, poi anche con il mondo arabo, abbiamo anche una grazia speciale, cioè avere un contatto con le chiese di Oriente, perché come già San Giovanni Paolo II scriveva nell'Orientale Lumen, cioè la Chiesa deve respirare con due polmoni, non solo col polmone d'Occidente, perché sennò gli manca un polmone, e qui abbiamo veramente una grande chance, cioè conoscere la ricchezza delle chiese orientali e soprattutto avere un amore speciale per le chiese ortodosse. Io spero che noi della Chiesa Cattolica, come diciamo, in questo sta lavorando da tanti anni la Chiesa, possiamo avere veramente un amore speciale verso i nostri fratelli separati, specialmente i nostri fratelli ortodossi, e veramente desiderare e lavorare il più possibile per l'unità che possa essere almeno da parte nostra il più presto possibile. Ecco, non so se volete dire qualcosa a qualcuno su questo contatto con le chiese orientali, se avete nel cuore questo amore verso specialmente la Chiesa ortodossa, che qui anche è molto presente, specialmente la greco ortodossa, ma anche le altre chiese orientali.
Bene, rispondo io, Matteo. Siccome io ho fatto la formazione per il sacerdozio qua, quindi sono qua dal 2011, ho avuto molte opportunità di contatto, soprattutto con le chiese orientali cattoliche. Infatti quando nell'epoca del seminario andavo sempre alla messa di domenica, andavo sempre alla messa di rito greco-cattolico, che è di una grandissima ricchezza, di una solennità, una bellezza dei segni molto bella. Poi anche quando sono stato in Egitto, ho fatto un periodo anche della mia formazione sacerdotale in Egitto come un'esperienza pastorale, sono stato in contatto lì con la chiesa copta, ma anche e soprattutto con la chiesa sirocattolica, perché sono stato accolto in una parrocchia sirocattolica. E quindi posso testimoniare che veramente le chiese orientali sono di una grande ricchezza per la Chiesa, hanno tantissimo da portare. Per me personalmente sono state delle esperienze molto, molto belle, molto arricchenti. Poi devo dire che poi nel mio ministero, già dopo l'ordinazione, sono stato in Giordania, che dove i cristiani sono una minoranza, sono più o meno il 2% della popolazione, e sono di maggioranza del rito greco ortodosso. Nel villaggio in cui ho servito più tempo nella Giordania, un piccolo villaggio che si chiama Al-Fuhais, che è molto particolare perché è l'unico villaggio praticamente, a parte Smachie, che è un po' più piccolino al sud, però è l'unico villaggio che resta, in cui sono tutti gli abitanti sono cristiani. E lì avevo molto contatto con i presbiteri greco ortodossi, e devo dire anzitutto che ho trovato in loro una grandissima accoglienza, sono stati molto molto vicini a noi, veramente ci sentivamo fratelli. Ho visto, io ero viceparroco, no? Però ho visto come loro insieme al parroco della parrocchia cattolica collaboravano, facevano le cose molto in comunione per il bene di tutto il paese, e ho visto in questo senso una grande speranza anche a livello di popolo, perché essendo in contatto soprattutto con il gruppo di giovani, che era su quello che ho lavorato di più, nel gruppo di giovani della mia parrocchia, quando stavo lì in Giordania, non avevo soltanto persone della Chiesa Cattolica, ma anche molte che venivano dalle chiese orientali, dalle chiese ortodosse, e vedevo questa comunione che si viveva di fatto tra i ragazzi, che vivevano una stessa fede, un stesso amore per la scrittura, per i sacramenti, e sfide anche che vivevano insieme, no? E ho visto in questo che questa comunione si sta dando sempre di più, vero? Vedo dietro a questo un'opera veramente dello Spirito Santo, come ci porta alla unità, perché la nostra unità è in Cristo, no? E vedo come c'è un desiderio sia a livello di popolo che a livello di strutture di cercare sempre di più questa comunione. Ancora ci sono tante sfide, non è una cosa che capita magicamente, è un percorso che dobbiamo fare insieme, una sinodalità, per usare un linguaggio attuale, per un percorso che stiamo percorrendo di fatto. Ci sono tante sfide, ripeto, tante cose ancora da costruire insieme, però sono contento di essere stato parte di questa costruzione, di aver creato, aiutato, insomma, a creare questi rapporti di fraternità, di comunione con le chiese ortodosse.
Bene, grazie tante, Don Matteo. Volete aggiungere qualcosa? I nostri ospiti, volete aggiungere qualcosa su questo? Prego, Don Rodrigo.
No, la esperienza di Matteo, ma dico anche come conoscimento, un primo conoscimento. Io sono di, come ho spiegato nella mia storia, abbiamo una realtà ecclesiale diversa, ma soltanto di conoscere come è la Chiesa ortodossa, no? Io studiavo tutta la storia della patristica, la patristica orientale, leggevo tutti quelli preti, padri della Chiesa, ma era difficile immaginare, ma com'è questa cosa, no? Anche delle lingue, le differenze, i copti, anche tutta la storia delle divisioni. Quindi l'esperienza culturale di vedere, di sentire, di vedere i riti, le lingue, come si vestono, come funziona anche nel Santo Sepolcro, la diversità, è una ricchezza grandissima nel punto di vista cristiano, no? Di vedere prima come la Chiesa è una e diversa, veramente diversa. Noi parliamo di questo quando tutti parliamo la stessa lingua, la Chiesa già è diversa, ma quando vediamo anche tutte le altre, gli altri riti, altre lingue, altro modo di vivere la fede, vediamo come veramente so può essere lo spirito a unificare questi. Allo stesso tempo vediamo anche quanto ancora dobbiamo camminare per arrivare a veramente un'unità che chiede Gesù da noi, no? Di essere testimonianza di unità. Quindi è veramente un'esperienza di conoscenza, di conoscere tutte queste realtà, ma anche un invito di approfondire, di aiutare a essere più una chiesa una in questo mondo, vedendo e rispettando i diversi.
Bene, grazie tante. Bene, allora adesso possiamo fare una breve pausa musicale e intanto ecco accogliamo chi vuole, diciamo, intervenire e fare delle domande, specialmente ovviamente farò rispondere i nostri ospiti. Grazie, a tra poco.
Buonasera.
Buonasera.
Buonasera, sono Alessandro da Vibo Valentia. Vorrei porre una semplice domanda. Poiché voi siete sacerdoti, penso, ed anche missionari in Terra Santa, se secondo voi vale quel mantra che sentiamo ripetere spesso in televisione, due popoli, due stati, oppure un solo popolo in un solo Stato, con parità di diritti fra palestinesi e israeliani. E qui mi viene in mente anche quel passo biblico di Gerusalemme che uccide i tuoi profeti, e a livello ironico, quando penso a quel passo, dico: o tu, Salemme, che uccidi chiunque. Grazie a voi e vi ascolto i miei studi.
Grazie tante della domanda, Alessandro, la giro a Don Matteo, che è colui che più ha passato tempo qui, che conosce anche l'arabo soprattutto, anche l'ebraico, anche la situazione.
Bene, grazie per la sua domanda, Alessandro. Io penso che un po' dobbiamo sostenere un po' quella che è stata la visione della Chiesa durante questi anni, che ha proposto la soluzione dei due stati. I popoli hanno un certo diritto di autodeterminazione, però penso che la questione va un po' più di là della questione di stati, perché uno stato è una figura che esiste, diciamo, recentemente nella storia della umanità, però la questione più profonda è la comunione tra fratelli, no? Che siamo tutti membri di una stessa famiglia che è l'umanità, siamo tutti figli di un unico Dio, siamo tutti un unico creatore, e questa è la cosa più importante a guardare, no? Più che a parlare adesso di istituzioni che possono aiutare, ci sono dei diritti internazionali che devono essere rispettati, però penso che la questione più importante sia veramente creare dei rapporti vivi, veramente di fraternità, e in questo ci sono molte associazioni, anche internazionali, anche locali, che continuamente lavorano in un dialogo per formare l'infanzia a questo, no? Fanno attività congiunte con bambini palestinesi, bambini israeliani, tante persone che veramente stanno dando testimonianza di che è possibile stare insieme, al di là della questione degli stati, delle questioni di grandi potere, però iniziare, secondo me, la cosa più importante è questo, iniziare dal rapporto di ogni persona con persona, perché queste ferite le troviamo non solo qua, un po' in tutto il mondo, ma non solo a livello politico, anche a livello familiare, no? Quante famiglie oggi sono divise, fratelli che non si parlano più, spesso per problemi anche banali, no? E quindi la cosa più importante, secondo me, è un po' ritrovare in Cristo la capacità di perdonare, perché tutti siamo tutti umani, tutti sbagliamo, però in Cristo possiamo sempre amare e perdonare. Ora, questo è valido per noi in Cristo come cristiani, ma anche in generale, un po' in Dio tutti possiamo vedere un'unica fonte d'amore per tutti e lì trovare una luce per venire incontro gli uni agli altri.
Bene, grazie tante. Penso che non c'è bisogno di aggiungere niente, solamente confermare che oltre poi alla soluzione politica, no, che si dovrà necessariamente trovare perché viviamo in questa terra, però confermare quello che diceva Don Matteo, assolutamente lavorare sull'educazione delle generazioni presenti e future fin da bambini, perché se fin da bambini iniettiamo veleno, anche se ci saranno due popoli e due stati si distruggeranno, se ci sarà un solo popolo e un solo stato si distruggeranno, perché si iniettano veleni, ideologia, violenza, odio verso l'altro, e veramente noi stiamo lavorando per quanto possiamo su questo, e non solo pregando, anche lavorando su questo, e proprio per evitare questa parola Gerusalemme che uccidi i profeti e lapidi quelli che vengono a te. Questo però, attenzione, questo lo voglio dire anche Alessandro, lo facciamo senza giudizio, perché i primi che abbiamo ucciso e lapidato i profeti siamo stati noi. Noi abbiamo ucciso tante volte Cristo, abbiamo ucciso i profeti che venivano a noi. Per questo possiamo aiutare l'uomo di questa generazione con misericordia a risollevarlo, perché non ci sentiamo migliori degli altri in questo senso. Ogni uomo ha in sé una violenza, ecco, ma siamo stati, speriamo, liberati, riscattati, ancora siamo in questo cammino di riscatto da parte di Cristo. Passiamo alla prossima domanda.
Pronto?
Sì, pronto?
Buonasera, pronto, mi sente? Pronto?
Sì, sì, pronto? Mi sento, prego. Buonasera.
Sono Antonio e telefono da Torino. Sì. Volevo rivolgere una domanda abbastanza semplice, perché talvolta vedo che, soprattutto nei momenti di attualità, di informazione, che si confondono spesso o si sovrappongono i termini Terra Santa e Palestina. Vorrei un attimo che poteste chiarire bene i contorni di questi territori, se in certi punti si sovrappongono o se sono completamente separati.
Sì, grazie. Questa è un'ottima domanda, è abbastanza complessa, spiego perché. Cerco di spiegarla brevemente, lo faccio io storicamente. Allora, diciamo che questo termine Palestina è attribuito alla Terra Santa attuale, per esempio quando ci diciamo la Palestina ai tempi di Gesù, questo termine Palestina non esisteva ai tempi di Gesù. Questa terra era chiamata Giudea, e ovviamente nei tempi dell'Antico Testamento c'era la Filistea, molto antica, e poi ovviamente il Regno di Israele. Chi è che ha, diciamo, introdotto la parola Palestina? Adriano, nel 135 d.C., quando praticamente vuole farla finita con il popolo ebraico a causa delle ribellioni nella seconda guerra giudaica, risistema, diciamo, innanzitutto ribattezza, per così dire, Gerusalemme, la trasforma in Elia Capitolina, e riorganizza, diciamo, l'amministrazione romana, e chiama questa terra Palestina Terzia. Quindi riprende il nome della Filistea per cancellare il nome di Giudea, per farla finita con i giudei, con gli ebrei, l'imperatore romano Adriano. Quindi, diciamo, in teoria, ora spiego bene, sarebbe un anacronismo parlare della Palestina ai tempi di Gesù. Per questo preferiamo parlare di Terra Santa. Però, diciamo, comunemente si può dire, cioè la Palestina ai tempi di Gesù. Purtroppo questi due termini, Israele e Palestina, a causa del conflitto, sono tante volte intercambiabili, no? Per esempio, la vipera è chiamata palestinese, oppure il Targum oppure esempio il Targum, che è un documento ebraico palestinese, gli ebrei lo chiamano Targum Eretz Israel, il Targum della terra di Israele. Quindi molte volte questi termini si caricano di un colorito politico che però in realtà non hanno originariamente. Ecco, non so, spero di essere stato chiaro. Quindi noi in generale oggi preferiamo parlare della Terra Santa ai tempi di Gesù, però non è che sia sbagliato, cioè, comunemente si può dire anche Palestina al tempo di Gesù, solo che al tempo di Gesù questa terra non si chiamava così, è stata chiamata da Adriano, a cominciare da Adriano nel 135 d.C. Ovviamente c'era la Filistea, quindi comunque il nome è molto antico, ma è stato poi ripreso dopo, diciamo nel secondo secolo d.C. Grazie, passiamo alla prossima domanda. Bene, allora passiamo alle conclusioni. Solamente volevo aggiungere una cosa che mi ha suggerito Don Matteo sull'ultima domanda. Anche c'è una questione importante: perché usiamo il termine Terra Santa? perché per noi cristiani, ma vale anche per l'Antico Testamento, la Terra Santa è più ampia dei soli territori di Israele e Palestina. In Giordania ci sono vari luoghi santi, ecco perché anche preferiamo parlare di Terra Santa. Bene, comunque siamo in conclusione della nostra tavola rotonda. Volevo ringraziare tanto i nostri ospiti, che anche sono studenti, li abbiamo fatti fare un po' tardi perché qui c'è anche un'ora in più, li volevo ringraziare per la loro disponibilità. Vi chiediamo preghiere per la Terra Santa, ecco come dice il Salmo, Shalom Shalom Yerushalayim, chiedete pace per Gerusalemme, chiediamola tutta insieme e speriamo che tutti abbiamo nel cuore sempre Gerusalemme e ecco possano anche riprendere i pellegrinaggi in Terra Santa e speriamo un pochino di avervi fatto assaggiare questa ricchezza, questa bellezza di poter visitare i luoghi santi, pregare qui e scrutare qui. Grazie e un saluto a tutti gli ascoltatori e un buon proseguimento con i programmi di Radio Maria. Grazie a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.